Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno.
Signori miei, benvenuti, bentornati, Radio 24, Voice Anatomy, domenica 3 dicembre. Quante persone sono nate e ci hanno regalato tantissimo con la loro voce e il loro corpo, anche per carità. Qualcuno ci ha regalato delle note straordinarie come Nino Rota, non possiamo non ricordarlo, Era il 1911, era il 3 dicembre, questo grandissimo compositore che sembra Circense in questi racconti felliniani ci ha regalato veramente dei momenti indimenticabili. Tantissime persone, ma soprattutto Joseph Conrad. Conrad, che è l'autore di Cuore di Tenebra, dal quale poi è stato tratto quel film meraviglioso di Coppola con Marlon Brando, eccetera, che era Apocalypse Now. Allora vi leggerò soltanto l'incipit di questo Cuore di Tenebra. L'anelli ruotò sull'ancora senza far oscillare le vele. Restò immobile. La marea si era alzata, il vento era quasi caduto e, dovendo ridiscendere il fiume, non ci restava che ormeggiare aspettando il riflusso. L'estuario del Tamigi si apriva davanti a noi, simile all'imbocco di un interminabile viale. A largo il cielo e il mare si univano confondendosi e nello spazio luminoso le vele color ruggine delle chiatte che risalivano il fiume lasciandosi trasportare dalla marea sembravano ferme in rossi sciami di tela tesa tra il luccichio di aste verniciate. Una bruma riposava sulle sponde basse, le cui sagome fuggenti si perdevano nel mare. L'aria era cupa sulla Gravesend e più indietro ancora sembrava addensarsi in una desolata oscurità che incombeva sulla più grande e la più illustre città del mondo. Che Conrad mi perdoni, ma era l'inizio, era soltanto l'inizio. Prima di cominciare con i nostri ospiti, ci è venuta a trovare una straordinaria cantante, jazzista, soul woman, e che non è una donna sola, ma una donna con l'anima, è diverso. Puntata senza il contest, perché da domenica prossima ci sarà la semifinale. La semifinale che vedrà 12 contendersi la possibilità di entrare in finale il 17 dicembre con 6 di loro e poi la scelta con la responsabile della Warner per avere queste 2-3-4 voci nuove nel doppiaggio italiano. Ma nel frattempo io presento lei, Cinzia Tedesco. Se dovessi presentarti per tutto quello che hai fatto, Cinzia, ci vorrebbe tutta la puntata e non è possibile. Tu sei una cantante, ma compositrice, sei interprete di musical, laureata con lode in informatica. Sei l'artista tutto tondo, versatile, jazz, soul. Hai cominciato piccolissima, tuo padre ti ha scoperto a 5 anni, cioè ti ha scoperto prima, appena nata, ma a 5 sì. anni già ti ha fatto cantare Aretha Franklin. Che facevi? Non ho capito, come ti addormentava papà?
Io piangevo intonata, comunque, mi dicono.
Ah sì?
Sì. Buongiorno a tutti, che bello essere a Radio 24.
Che la tua
ragazzi,
radio, mi dicevi.
La mia radio preferita.
Ovviamente Cinzia Tedesco non è conosciuta ai più, ma in tutto il mondo sì. Per esempio, quando è arrivato il presidente americano qui in Italia, tu sei stata quella che ha cantato per lui, insomma.
Ho cantato per lui,
è non stata... come Marilyn Monroe con John Kennedy, meno no, non c'era no. quella la sensualità, perché aveva farà parte della tua vita, ma in quel caso no.
Avevo un vestito diverso, Pino,
sì,
ecco, anche un fisico diverso, però insomma, ho cantato per
Io sentirei una cosa, perché questo tuo album che adesso è in giro prodotto, poi distribuito dalla Sony, insomma non è che la Sony si sbilancia tanto con artisti così a caso. Mi racconti questo Verdi Smooth, Blues Moods, Jazz Brains?
Verdi Smooth, spirito verdiano, è nato da una mia folle idea, è una folle idea che è stata poi sposata non con facilità, devo dire, dal grande arrangiatore e pianista Stefano Sabatini, che è il mio braccio adesso in questa grande avventura. Ho trascinato con me uno dei più famosi batteristi italiani, Pietro Iodice, Luca Pirozzi al contrabbasso, abbiamo aggiunto il violoncello di Giovanna Famulari ed è nato Verdi Smooth, un tributo al grande Giuseppe Verdi.
Sì, come autore non è male che ti
accompagni. Non è male, io amo il mio paese, non è una frase fatta, e ritengo che si debba valorizzare la nostra cultura e renderla anche più vicina ai giovani.
L'hai veicolata, sì, per i giovani. Io mi sentirei, il primo brano è tratto dalla Traviata, se non sbaglio. Chiedo al mio amico Alessandro, il nostro grande fonico, che ringrazio, come Rachele, come i miei autori Mauro Meconi e Alessia Navarro, e Milano, che ci permette la messa in onda, che abbraccio da qua. Qual è il primo pezzo che la donna è mobile, eh?
Oh yeah.
Eccola.
Piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre un'amabile leggiadro viso, impianto riso e menzognero, è sempre misero chi a lei s'affida.
Come è nata questa idea, che è molto affascinante, perché sai, è rischiosissima poi, perché insomma
molto.
Tocchi delle cose intoccabili.
Molto, tant'è che Stefano Sabatini, alla mia prima richiesta di lavorare con me su
ha fatto
questo
finta
progetto
di non sentirti.
No, ha proprio detto non se può fa.
No.
Asci, non se può fa.
Non se può fa, eh.
No.
E poi invece...
Ma io sono tignosa, caro Pino,
sì.
E quindi ho cominciato a cantare questa donna immobile dentro di me, nella mia testa, perché io faccio così, io canto mentre guido.
Ecco,
dentro di me e anche fuori.
Sei anche attenta.
Sto anche attenta, sì, molto. E ho cominciato a muovermi con questo ritmo un po' saudaci.
È vero, è molto.
E ho immaginato questa donna mobile sulla spiaggia di Bahia che ballava. Ed è nato così, e quando l'ho trasmesso questo mio immaginario ai miei musicisti, piano piano abbiamo costruito.
Che poi tu lavori stabilmente con un gruppo che io conosco molto bene, questa big band, insomma, che è la Roma Jazz Ensemble. O
una
jazz,
grande...
Che cosa preferisci? Jazz, 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 come si...
Oddio, mi fai una domanda troppo difficile, passiamo oltre.
Che è di Pietro Iodice e Mario Corvini, sono i fratelli Corvini, i trombettisti, o questo è il papà?
No, Mario Corvini è il figlio.
Il figlio,
i due fratelli, sì, lavorano entrambi in questa orchestra, è stata fondata da appunto Pietro Iodice e da Mario. È un'orchestra ormai decennale che è diventata anche stabile per un lungo periodo all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
Uh-huh.
E adesso colgo l'occasione, il 19 gennaio, uh-huh, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, sarò con questa grande orchestra guidata, appunto fondata da Pietro Iodice e da Mario, con la direzione di Bruno Biriaco.
Benissimo,
il maestro Biriaco. E faremo un viaggio tra Verdi e Dylan.
Ah,
un
perché
mondo...
tu sei anche, ti sei avventurata anche nel mondo di Bob Dylan. Come ha fatto poi Francesco De Gregori, questo navigare nel mondo Bob Dylan? È un... Sì, ormai
ha vinto
il Nobel, per cui non scopriamo l'acqua calda.
Ma io, insomma, guarda, questo disco su Bob Dylan l'ho fatto in tempi non sospetti, un po' di anni fa, prima del Nobel. E la mia intenzione era rifare appunto in chiave jazz i suoi brani e cantarli, perché il grande Dylan è sicuramente un grande poeta, ma come cantante, ecco.
Sì, sì, infatti io preferisco certe volte quando è riarrangiato, risuonato e ricantato, anche se lo è straordinario, perché il suo Hurricane, per carità, il Blowing in the Wind, ti fa sentire l'America di quel periodo.
Assolutamente.
Vivi on the road insieme a Kerouac e lui sotto braccio, insomma.
Bravissimo.
Lo respiri, vedi quelle balle di fieno che rotolano sulla Route 66, insomma, te le fa vivere in questo modo. Però visto che ce l'abbiamo, io me lo voglio sentire, non l'ho ancora ascoltato, perché lo ascolterò insieme ai nostri amici dall'altra parte della radio, questo Knocking on Heaven's Door, che insomma...
Dal vivo,
È live, allora,
è live.
Lì non si gioca, Per
no.
cui Bussando alle porte del paradiso, tratta da colonna sonora del film Pat Garrett e Billy the Kid, bellissimo, e questa colonna sonora è forse diventata la più famosa del film.
Assolutamente.
Ascoltiamo l'interpretazione di Cinzia Tedesco. Del suono, ecco, vai tu, doppia voce. Yeah. Vai. Macci sopra con un bello scatto. Vai. Uno schetto, come lo chiamavo.
Grande Pino.
Ah, ma grande tu. Io posso esibirmi poco da questo punto di vista. Posso entrare con una voce recitante a un certo punto e poi
magari,
andarmene.
Magari.
Sì, così.
Aspetta che adesso metto in piedi un progetto e
eccolo
ti chiamo.
Lì.
Attento,
così poi chiami il tuo amico Sabatini e dice non se può fare.
Non se può fare.
Ho fatto
poi,
già
e
una
e
cortesia.
Poi lo fa e arriviamo, in Sony nuovamente.
Beh, il fatto che la Sony vi abbia prodotto e distribuito.
Sì, io devo dire un grazie enorme a Luciano Rebeggiani, che è il direttore artistico della Sony Classical and Jazz, che mi ha accolta, mi ha guardata con una faccia come per dire ma... Ha detto ok, lasciami questo disco, vediamo.
Lascia una foto.
Mi ha fatto aspettare 3 mesi, io attendevo e pensavo, lo devi fare. Questo disco, Luciano, lo devi fare assolutamente.
Ah, così? C'è sto potere da lontano tu?
Da lontano mi sono concentrata 3 mesi, non ho pensato ad altro.
Vabbè,
quando mi ha chiamata per andare a Milano, lui potrà confermare, io sono entrata in quella stanza e lui mi ha detto, l'ho sentito in macchina, l'ho sentito con i miei amici a cena, l'ho sentito in studio, l'ho sentito tantissime volte. E non ho trovato un motivo per non farlo.
Beh, va bene, anche il più grande sceneggiatore avrebbe scritto una risposta del genere.
Incredibile, l'ha detto davvero.
Sì, sì, no, ci credo. No, ma eccolo.
Ci sono milioni di radioascoltatori.
Milioni ti ringrazio, centinaia di migliaia, sì. Milioni, insomma, vabbè, magari se li sommiamo tutti quanti, sì, ma quella radio è molto apprezzata. E questo porto di domenica pomeriggio è un'idea bellissima che abbiamo avuto noi come trasmissione e la radio ad accoglierci, devo dire.
Grande
che
Radio 24,
sì, devo dire che è molto
grande.
è molto attenta a tutto. E la domenica, insomma, giornata anche molto difficile radiofonicamente parlando, perché le partite, perché l'automobilismo, il motociclismo, c'è tutto, ma è un'alternativa che si è dimostrata molto molto valida, soprattutto poi quando hai ospiti di questo calibro che danno una netta alternativa a quello che sta succedendo magari da un'altra parte.
Ringrazio.
Senti, credo che sia arrivato anche Fabrizio Mazzotta, che io voglio unirlo insieme a te, però
Ti devo dire una cosa, sì. Pino, se mi consenti.
Sì, no, ci abbiamo tempo.
Quando sono arrivata lì, poi, dopo un po', sono stata chiamata appunto dalla Sony e mi è stato detto da loro che questo è un progetto unico al mondo. Mm. E lì ho detto, vabbè, ok, non esageriamo.
C'è una fregatura, mi dovranno di qualcos'altro.
sì. E poi il Ministero, il MIBACT,
sì, Ministero dello Spettacolo,
per volontà del nostro ministro Dario Franceschini, mi ha dato un patrocinio che sia legato al disco Verdi Smooth che allo spettacolo teatrale Verdi Smooth e le donne, che ho realizzato su una, insomma, idea mia e di Juan Diego Puerta Lopez.
Io credo che con questo poi andrei anche in giro per il mondo, puoi andare, insomma.
Me
no?
lo auguro, ci stiamo lavorando.
E tu concentrati, fai come si dai, chiamatemi in
giro
per il mondo.
Chiamatemi.
Io mi sentirei un'altra che magari la gente conosce, perché tu c'è qui, c'è Tacea la notte, Placida dal Trovatore, Addio al passato della Traviata, Celeste e Ida dalla Ida, cioè Va pensiero, sono curioso, io lo conosco. Però, sì, io ascolterei un po' di questo Va pensiero tratto dal Nabucco.
Non è stato facile trovare una chiave di interpretazione.
Poteva diventare anche il nostro inno nazionale a un certo punto, se si è parlato di questo Va pensiero per... Devo dire,
non so,
io sono affezionato al nostro inno nazionale. Per
anch'io,
carità,
veramente, davvero.
Non
anch'io.
Non cambiamo.
No.
Però invece ascoltiamo come l'ha cambiato Cinzia Tedesca, il suo straordinario gruppo di grandi professionisti, che voglio ricordare: Stefano Sabatini, Giovanna Famulari, Pietro Iodice, Cinzia Tedesco, che sei tu, ovviamente, Luca Pirozzi. Eccolo il Va pensiero di questo gruppo straordinario.
Un suono di cupo
Il pensiero sta andando, è andato, ma tu sei ancora qui, eh?
Io rimango qui e da qui
barbicata.
Non mi sposto, che si sappia.
No, voi dovete sapere, quando ho incontrato Cinzia, faceva piacere invitarla, ma lei fece ancora più piacere a lei, nel senso che Radio 24 è la tua radio, e allora essere
assolutamente
presente.
Vi ascolto moltissimo, non è una frase fatta.
È bello questo vi, perché è una famiglia, in effetti, una radio è una famiglia, anche se molti sono a Milano e ci incontriamo poco la domenica. Diciamo che io ho il palazzo a disposizione la domenica, perché giustamente, insomma, i giornalisti eccetera, non tutti, ma sono un attimo a riposo, e allora non ci incrociamo, anche se vorrei un giorno andare su a Milano, l'ho già fatto una volta, e fare una diretta da lì. Hanno anche un auditorium bellissimo dove mi piacerebbe fare magari uno spettacolo per gli amici di Radio 24, magari per qualche ascoltatore. Sì, sì, ti faccio cantare la colonna sonora alla fine con tutta l'orchestra.
Vai, grande.
Sì, ma non paga nessuno, ricordo.
Non mi interessa, vengo lo stesso.
Senti, mi dicevi prima, durante il va pensiero, che tu anche, a me piace la gente che sa cantare o recitare senza una base sotto che sostenga, no? Mi dicevi, posso improvvisare uno skit su Aretha Franklin, come che stavi dicendo?
No. È che io sono un'appassionata delle grandi voci, e la Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald, perdonami,
sempre,
che poi...
Ma anche Aretha Franklin.
Sì, non è l'ultima della,
diciamo,
terra,
che... Ci sta.
No, ma tutte queste, questo soul, ecco, l'altro giorno ho visto un documentario che vi invito a vedere, vi strapperà un po' il cuore, sulla vita di Whitney Houston. È pazzesca, pazzesca, una voce regalata da Dio. Distrutta poi dalla terra, dal
sì,
diavolo, che è stato un po' anche suo marito, insomma.
Una grande pena per,
sì,
il
per
cuore,
lei, la sua famiglia.
Sì, assolutamente, questa... Io l'ho amata tantissimo.
Sì, poi insomma, davvero. Parente molto prossima di Neon Warwick, era la zia, mi sembra, ma lei che cantava a 12 anni già in maniera splendida nella chiesa, gestita dalla mamma. Questa sì, Houston, adesso non mi ricordo, non parente di Thelma Houston, un'altra grande,
no,
interprete.
Siamo un po' tutti figli anche degli stimoli che ci hanno dato i nostri genitori, quindi anch'io cantavo da piccola con mio padre, insomma, dall'età di 5 anni.
Ma
ho
papà
iniziato.
Era un direttore d'orchestra,
no,
cantante?
No, papà è attualmente ancora un cantante e caspiterina, una grande voce tenorile, e quindi
perché
lo seguivo.
Non l'hai portato, papà?
E a Taranto, quindi bacione a mamma e a papà che ci ascoltano.
Assolutamente, a tutta
domenica.
Taranto, sono affezionato, io ogni tournée poi con la premiata ditta... Taranto, c'erano nel cuore, mangiavamo il pesce fresco dietro la pescheria, che si chiamava, non so se si chiama ancora, era soprannominata da Gesù Cristo e la Madonna. Non è una. Non
esiste,
è,
ancora,
esiste ancora
e si mangia bene.
Poi non vi dico perché la chiamavano così, perché non si può, ma il pesce è fresco, perché è proprio una pescheria. Non è pubblicità, ovviamente, ma sono ricordi. Che poi
ricordi,
con la premiata ditta,
sì.
Scusate se utilizzo questo momento, sta andando sul web, proprio sulla pagina Cry, la nuova serie, una web series con la premiata ditta, in grande spolvero, una grande reunion. Non c'è stato mai poi un distacco, insomma, abbiamo lavorato insieme 25 anni, ci siamo riguardati, ci hanno proposto questa avventura, e sta andando non bene, di più devo dire che il web tante volte dà più soddisfazione che la televisione.
Non può non andare bene, perché quando c'è professionismo, talento,
e
allegria, amicizia,
affetto della
gente.
Abbiamo lasciato un grande ricordo, secondo me. Siamo stati sempre molto attenti a regalare, abbiamo fatto quasi 1000 puntate in televisione.
E comunque pensare di essere qui a Radio 24 con Pino Insegno di fronte a me,
hai capito?
Quando io Pino Insegno, la premiata ditta, solo in televisione.
Ci sei cresciuta, dici? E adesso questa delusione di vedere questo corpo dal vivo?
Assolutamente no, non
anche
è
se
vero.
C'è gente che sembra che ti fa un complimento, ma non è così. E ti
posteremo
dico, no,
le foto, è un gran film. Ragazze, attente.
Sì, che la gente pensando dice, ma sai che sei meglio dal vivo? Dice, vabbè, allora smetto. Cioè. Senti, dai, fammi un live adesso. Della...
Ah,
dai,
così fai,
sì,
eh?
Dai, abbiamo ancora 3 minuti in questo blocco. Devo tenere il tempo.
Ah, sei tu.
Chiamate Gegè Telesforo, sei in zona. Chiamate Gegè, ma lì devi andare da Gegè.
Ci andrò da Gegè. Mi ha già invitata. È un artista eccezionale. Il
è un uomo di una dolcezza, di una simpatia,
Una
professionalità. Ormai uomo, perché di uomo si tratta. Ma veramente splendido.
A
sì,
gennaio sarò da lui.
Dai,
ci sta. Pensa che ho una foto con Gegè e io avevo 14 anni su un palco di Putignano, perché anche Gegè ha origini, diciamo, importanti, cioè pugliesi.
Eccolo
come me.
Là. È il nazionalismo vero.
Che si sappia.
Un'Italia unita.
Un'Italia unita.
Si professa.
E Gegè era sul palco, anzi, io cantavo col mio gruppo in questa grande festa, diciamo, queste feste di piazza dell'epoca. E a un certo punto arriva Gegè, lo chiamiamo sul palco, lui carinamente sale e cominciamo a cantare insieme. Ho questa foto, che è un cimelio che porterò in trasmissione da lui. Assolutamente.
Lui quanti anni aveva? Era un po' più grande.
Era,
di
me, no? Sì, lui ha, credo, boh, so, 8,
8 anni.
6, 8
anni.
No, di più, di me, penso.
E io non so quanti anni hai, non l'abbiamo detto.
Ma
puoi,
insomma,
dirlo?
Ho superato i 30 con
po'.
Dignità.
Ma stai bene, dai, ma che scherzi.
Un fiore.
No, ma Gegè, con lui ti puoi divertire a improvvisare, con lui con me un po' meno, Cinzia, però, insomma,
no.
Lui ti puoi divertire moltissimo.
Con te sto sorridendo da quando sono entrata in questo palazzo, una cosa eccezionale, non mi riesco a trattenere.
Non è una cosa bella quando una donna ti guarda e sorride e ride.
Non è vero, è affascinante l'uomo che fa sorridere la donna.
Ah, lì mi sono salvato, Cinzia mia. Lì, al buio con la voce e con la luce, con la simpatia.
E perché, che voce.
Perché altrimenti era un disastro. La voce al buio riesco ad essere evocativo, riesco a farti immaginare delle
oltre,
cose.
Andiamo oltre.
No, al buio senza. No, ma stanno anche distanti. Tranquilli. No. Ormai non posso fare altro. Cinzia, resta ancora con noi. Abbiamo fatto un bel percorso insieme a te. Magari altri 10 minuti per continuare e chiuderlo degnamente questo percorso nel mondo jazz, soul, di questa musica e queste contaminazioni bellissime con la musica lirica, la musica classica. A tra poco con Radio 24 e Cinzia Tedesco.
Grazie.
Soundcheck, il suono della musica. Di Gegè Telesforo.
Sì, è vero, vi aspetto il sabato e la domenica a partire dalle 19:15 per un pieno di grande musica in collegamento dal Groove Master Studio per il soundcheck, tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Yes.
Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate.
24 mattino, tutti i giorni alle 6:30 su Radio 24. Voice Anatomy.
Bentornati signori miei, voi sanatemi, al mio fianco c'è sempre Cinzia Tedesco, questa straordinaria cantante jazz, soul, con la quale abbiamo fatto questo percorso dalla musica lirica al jazz, e io ho raggiunto, facendo una sorpresa a me stesso, a voi e anche a lui, un grandissimo interprete della musica internazionale, perché poi lui non vive neanche più qui in Italia spesso, ma gira il mondo. Adesso è in treno, speriamo che regga la linea. Ve lo presento con queste due note, sentite un po'. Vai Ale! Eccolo qua, Alan Sorrenti. Alan, ci sei?
Eccomi, e dammi il tuo amore, sì.
Ah, è una richiesta.
È quello che vorremmo sentire tutti, no, Pino?
È sempre,
essere
Alan.
Amati, sentirsi amati, ma se ci facciamo caso, bene, in effetti siamo stati amati, senz'altro ci ricordiamo di alcuni momenti in cui ci siamo sentiti amati, no? Mm-hmm. È in effetti una sensazione che si dovrebbe sentire sempre, per strada, in posti non abituali, oppure di colpo e che ti accorgi, ah, Allora sì, allora sono fico perché sono stato amato.
Beh, tu sei amato anche perché noi abbiamo anche una fortuna, dico noi, dal punto di vista del lavoro che facciamo. Il fatto che se magari succede qualcosa a casa, che litighi con la tua signora, però vai su un palcoscenico e c'hai 2-3 mila persone che ti vogliono bene, allora recuperi un po', recuperi un po' d'amore.
Tu ne sai qualcosa, Pino, no? Anche tu.
Beh,
questo
sì.
Incantesimo che si crea.
Bellissimo.
Sul palco.
Guardate, Alan è una persona straordinaria. Io ho il piacere di sentirmi molto amico di questa persona perché rispecchia un'umanità straordinaria. Avete visto come ha aperto questa intervista? Con l'amore, con la parola amore. Ed è bellissimo. Sei una persona straordinaria davvero, che ama profondamente quello che fa. E io ti ringrazio. Ti ho incastrato, stai sul treno, stai tornando a casa e io ti ho incastrato. Perché vicino a me poi c'è una bravissima cantante di jazz con la quale stiamo facendo un percorso molto interessante e ho detto fammi cercare Alan Sorrenti perché poi verrai ospite qui di persona a gennaio, questo ce lo siamo promessi per fare.
Senz'altro,
con te
Pino,
un bellissimo percorso.
Abbiamo fatto questa bella cosa,
sì, quando
all'auditorium,
è stato
veramente è stato non solo un'occasione per rivederci ma anche per presentare questa insolita figlia delle stelle.
Sì,
poi,
secondo me, bellissima.
Tu poi non avevi nemmeno ascoltarla prima perché hai detto signori ora non potrete trattenervi da stare sulle sedie.
E invece è una versione
la versione esatto. Mary White, che ne so, di figlia delle stelle con gli
ha fatto una versione lounge, chill out, jazz, soul di Figli delle Stelle. Infatti io, Cinzia, che è stata davanti a me, sta sorridendo, ho detto proprio questo alla gente in platea: signori, non riuscirete a stare fermi sulle sedie perché non vi dirò chi è, ma lo riconoscerete. Comincia la musica, din, 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 din. Bellissima, però.
Era quella il brivido,
il
però.
Mood
comunque
è quello.
Comunque, sì, non potevano magari starsi sulle sedie ugualmente, anche se non era ritmo, ma era anche...
Ma bella, no, modo, cresce, bellissima!
È una versione per archi di base, però era, vedi, lì fino
all'auditorium,
in effetti avevamo preparato una figlia delle stelle che va verso il prog.
Esatto,
cioè,
e poi la tua nascita
c'era
musicale.
Del prog nella cosa, nell'esecuzione. Perché poi questo Palmino sta facendo, no?
Mm-hmm.
Con questi progetti, questo è il progetto Fide Stelle l'anniversario, ma dopo seguirà il progetto Prog, che è un ripercorrere delle tracce che anch'io in parte ho dimenticato, se vuoi.
Le tue radici.
Sarà veramente una bella esperienza ritrovarle, ritrovare questo spirito anche. E poi ecco, secondo me da questa fusione di queste due cose senz'altro uscirà l'inedito che io sto cercando.
Alan, questo Figli delle Stelle nuova edizione è compreso in una raccolta bellissima, un cofanetto che è uscito da poco tempo, neanche tantissimo, vero? Si trova in giro questa.
Sì, perché poi ci sono dei mix, tu che sei anche un collezionista ti può interessare, perché ci sono anche dei mix che non sono stati sentiti molto, cioè c'è la London version, c'è l'Amsterdam version.
Ecco.
C'è Dimensione Stellare, sono tutti mix particolari, master originali comunque.
Che bello, perché ama
veramente questa chicca di piano e archi.
Piano e archi, Figli delle Stelle, è bella. Però io intanto ho chiesto ad Alessandro, il nostro tecnico del suono, se ci fa ascoltare un pezzetto di quello originale, Quando tutto è nato. Cosa, ma che bella cosa, non morirà mai, eh?
No, non moriremo mai.
Mai noi. Mai. Allora mi incido un disco insieme a te per lasciarmi in vita. No, vabbè.
Dai, non vedo l'ora di venire a trovarvi. Dai,
no, verrai qui sicuramente.
E chiacchiere.
La cosa divertente che mi stavi raccontando anche sul palco è che quanto la musica sopravviva anche al cantante stesso, perché questa canzone tuttora è cantata dai ragazzini, però non conoscono magari il viso di Alan Sorrenti. Sì, e mi raccontava, Alan, raccontala tu che stavi per la strada e che stava succedendo vicino a te.
Sì, c'era un gruppetto di ragazzi che si divertiva, era proprio contenta di cantarla, questo a luna di notte.
A luna di notte.
Strada del centro storico di Roma, di queste vie caratteristiche. Io sono rimasto colpito, perché mi ritornavo appunto da un concerto, una serata, era tardi, però ero rimasto folgorato un po' da questa,
certo,
welcome, come dire, benvenuto a casa, no? Perché ero vicino a casa mia. Uh-huh. E poi ci sono passato vicino, per curiosità così, ma nessuno mi ha riconosciuto. Erano comunque tutti presi in questa loro estasi di figli delle stelle, quindi, però per me era già tanto.
Beh, bellissimo.
Questa cosa se la vivano, certo, anche loro.
Tu ti avvicinavi e dicevi, veramente sono Alan Sorrenti, ma vattene, va, e se ne andavano, no, capito?
No, sai, tu mi conosci, lo sai che non le faccio queste
no,
cose.
No, lo so che sei discreto, non sei
anche
me.
Anche perché poi sarebbe diventata un'altra serata.
Sì, sì, quello sono io, la tua parte ludica sono io, tu sei quello più serio e più... Senti, amico mio, ti ringrazio, perdonami se ti ho bloccato un attimo sul tuo treno di ritorno a casa, ma mi sembrava carino scambiare affettuosamente.
Cose, anzi, sono proprio queste cose che vanno fatte più spesso, vedi? Ma anche nella musica, essere un attimo, uscire un attimo fuori dalle righe, questo,
esatto,
e questo succederà un po' col prog.
Succederà, questo, succederà.
Lì, sì.
Sì, assolutamente sì, fuori dalle righe e fuori protocollo,
fare,
sempre.
Così potrai sentire la tua dicita Ancellavugli.
Che bella, Dio. Ma tanto, adesso l'ascoltiamo, adesso ti saluto, ma io la metto, dici Ancellavugli.
Sì,
con quella canzone ho cominciato ad amarti, a seguirti, a seguire tutta la tua evoluzione in tutto il mondo. E quando ti ho incontrato la prima volta, per me è stata veramente una grandissima emozione. Ti saluto anche qui Cinzia Tedesco, che avrei modo poi di
grande
ascoltare.
Grande Alan, grande, che
sentire.
Meraviglia.
Allora, vedete, non siamo mai stati interrotti, incredibile.
Passando, le gallerie.
Tunnel già, insomma.
È bellissimo. Siamo usciti dal tunnel, Alan. Ce l'abbiamo fatta.
Ora siamo alla luce. Ora siamo alla luce.
Signori, Alan Sorrenti a gennaio sarà qui. Nel frattempo vi ricordo che è uscita questa versione straordinaria dei Figli delle Stelle con un cofanetto meraviglioso, ve lo posso garantire. Amico Alan, ti auguro ogni bene. Un buon Natale, ci sentiremo prima. E voi sapete che un buon Natale augurato da un pino è un po' meglio certe volte.
Buon viaggio di vita a te, Pino.
Grazie.
A tutti gli ascoltatori, naturalmente, che in questo momento per me sono figli delle stelle.
Esatto.
E ci riaggiorniamo a presto.
Assolutamente. Alan Sorrenti, signori miei, e questa è Dici Ancellavugli.
Dici Ancella sta compagna vostra, caccia perduto su nea fantasia, ca pensa sempre che tutta vita mia io ciò volesse dicere, ma non ciò saccio di.
Anche questo è un esempio di cantare, ricantare qualcosa che è rimasto, era nell'immaginario collettivo, una canzone famosissima napoletana.
La grande tradizione napoletana.
La grande tradizione
riportata,
ricantata, rischiosissima, cioè, soprattutto da un popolo come quello napoletano, che è molto attento alle sue radici, ma quando l'ha cantata lui fu una botta fortissima, perché anche per me, per i ragazzi di quell'epoca, fu bellissimo scoprire una canzone che pensavi fosse sua, perché l'ha fatta così.
È
quello che hai fatto tu con il tuo disco Verdi Smooth, dove è ricantato in versione jazz, eccetera, il nostro Giuseppe Verdi. Va bene, ma restate con noi ancora pochi minuti, Cinzia, ti chiedo, e poi passiamo a un altro ospite che è Enrico Guarnieri, che qualcuno dirà sì, chi, eccetera, ma non sapete quant'è famoso in Sicilia, eccetera, è un comico, un attore di teatro, vabbè, a tra pochissimo, Voice Anatomy.
Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove.
I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione.
Sono Stefano Tirelli, seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni.
Sono Dario Ricci, vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 21, qui su Radio 24.
Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto siamo bombardati da informazioni, internet, i social, la TV, le chat, senza contare i vecchi bar e il passaparola. Per fortuna ci siamo noi, siamo qua apposta a metà giornata per rimettere ordine nelle notizie e per raccontarvi, col Giro d'Italia, piccole e grandi storie dal nostro paese. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutti i giorni alle 13 con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti.
Anatomy.
Bentornati signori miei, Voice Anatomy, abbiamo salutato da poco Alan Sorrenti in viaggio e ci ha promesso che a gennaio sarà qui e con lui faremo un bellissimo percorso sulla sua storia musicale, che è un po' anche la nostra storia, Cinzia.
Certo, Alan ha segnato un'epoca anche lui.
Sì, assolutamente sì.
E anche oggi dà il suo contributo alla musica.
Sì, ma questa voce poi particolarissima, devo dire che la canzone napoletana poi offre queste voci, sono strumenti, quella di Pino Daniele che... No, quanto
che
ci
dire.
Manca
quanto ci manca davvero.
E ovviamente sei ancora qui, tra poco verrà il nostro amico Enrico Guarnieri, ve l'ho presentato velocissimamente prima di andare in pubblicità. Enrico è un attore di teatro, ma è un personaggio pazzesco, perché non puoi camminare con lui in Sicilia, in Sud Italia, perché è come se fosse Robert De Niro, cioè a me neanche mi guardavano. Io sono rimasto spiacevolmente stupito, perché è un amico ed è straordinario, ma i suoi personaggi vivono di vita incredibile, tridimensionale, ci urla per la strada per fermarlo, fa l'itterio il suo messaggio, ma lui ce lo racconterà. Però ovviamente è sdoganato anche col teatro pirandelliano, verghiano, insomma, di questi drammaturghi siciliani, e lui lo sta portando in giro in maniera molto ma molto efficace. E con lui poi ci sarà una telefonata anche lì a sorpresa, con Pino Caruso, che è grande comico
maestro
siciliano, mai ottantenne, ma ancora di una grandissima lucidità, e anche lui ci accompagnerà in questo mondo siciliano straordinario. Nel frattempo voglio sentirmi un altro pezzo del tuo album dedicato a Bob Dylan, che è Like a Rolling Stone,
Like a Rolling Stone.
Scusa la mia pronuncia francese, non è fra le migliori. Eccolo.
Once upon a time you dress so fine, you throw the pants and dime your pride. Say beware though, you're bound to fall, you taught them where. Oh, kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, no. Like a rolling stone. You gone to the finest school, alright. This is lonely, but you know you only used to get have to live on down the street, but now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tram, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel?
Stavamo parlando durante l'ascolto di questa canzone, la difficoltà intanto di cantarla, difficile, e sì, soprattutto la scrittura, perché tu hai dovuto capire che cosa Dylan raccontasse in questa canzone, perché qualcuno può pensare che Like a Rolling Stones è tipo i Rolling Stones, invece no. Cinzia, non è così. Che
assolutamente
cos'è?
Una pietra che rotola, una vita che è nata nel segno del benessere, della ricchezza, una bella donna che poi, ecco, viene trascinata dall'alcol giù nella sottoscala della vita, e quindi chiede l'elemosina per strada ed vive appunto rotolando così in maniera
inerte.
È
un caso, dicevamo, che Bob Dylan poi ha portato a casa il Nobel per
assolutamente
no, perché è un vero poeta,
un vero poeta.
Sì, le sue canzoni non sono soltanto canzoni, ma nascondono delle metà. Certe sono evidenti il racconto, come in Hurricane racconta la storia di questo grande pugile, le altre sono nascoste sotto questa verità, nascosta sotto bella menzogna, che è la metafora, l'allegoria, eccetera, eccetera. No?
Ho dovuto studiare, tradurre.
Mi dicono dall'altra parte, sorridendo, che non l'ha portata a casa perché non l'ha ritirato il Nobel ancora.
Ecco.
No, devo dire che Rachele e Alessandro, quando ci si mettono, cercano di cogliermi in fallo.
Grandissimo lo staff e la direzione qui
dovrebbero
di Radio 24.
Io spero che Rachele faccia la fine di questa donna che rotola per la strada con la mia pietra.
No, scherzo.
No, ma è giusto, li vedevo sorridere all'altra parte del vetro, ed è giusto che anche a casa sappiano un po' avere la geografia di dove siamo, insomma, di questa sala, e dall'altra parte c'è questa grande osmosi, questo grande rapporto diretto. Li vedevo sorridere, non capivo, dico, stavo parlando di Rolling Stones, di Like a Rolling Stones, Bob Dylan, Cinzia Tedesco che la canta, il premio Nobel, cioè perché stanno ridendo? Ecco, perché io ho detto ha portato a casa, ma lui non l'ha mai ritirato. Va bene, vi ringrazio di avermi colto in fallo, non soltanto dal punto di vista etimologico, del mio fatto di non saper parlare bene tante lingue. Qui l'inglese tu devi non parlarlo, devi proprio respirare, perché non è una cosa facile.
Sì, ho studiato molto i testi, mi sono fatta anche aiutare per la pronuncia, chiaramente sono italiana e tocca dirlo. Sono tarantina, pugliese, traslocata, passando per Bari, l'università di Bari, traslocata a Roma.
Tarantino non c'entra niente, non è di Taranto il regista Tarantino, no?
No.
Tarantino è soltanto il cognome.
Purtroppo no, vabbè, non è nemmeno mio parente, mannaggia.
A saperlo prima, un attimo. No. Senti, io ti ringrazio tantissimo, Cinzia, veramente. È stata una bella passeggiata con te. Vabbè, questa è Voice Anatomy, tu hai una voce... E che voce, una voce che racconta delle storie che hanno già raccontato gli altri tante volte, ma riraccontate in una maniera nuova, che magari possa tutto questo far avvicinare i ragazzi all'opera lirica, perché magari amando una tua versione di quelle che abbiamo ascoltato, adesso chiuderei anche con un altro momento, magari dici, ma una senti quella originale.
No, ma ci tengo a fare le cose mie. Ecco, ad avvicinare i repertori e a interpretarli con la mia sensibilità.
E allora, grazie Cinzia, io chiuderei quest'ultimo minuto e mezzo facendo ascoltare questo Amami Alfredo, tratto dalla Traviata. Vuoi quello oppure un altro? Che preferisci? Celeste e Ida?
Va benissimo tutto.
Amami Alfredo.
Io intanto do un bacione a Pino Insegno, che si sappia.
Detto così, sembra uno spettacolo che va in onda a mezzanotte. E allora, che questo Alfredo vi ami totalmente.
Con la batteria di Pietro Iodice.
Perché il periodo Verdi non l'hanno suonata così. Però l'avrebbe amata. Magari.
L'avrebbe chiamato, secondo me, un batterista così, vero?
Ma sicuramente sì.
Secondo me sì.
Ascoltiamola questa versione jazz straordinaria di Amami Alfredo,
ciao a
tratto
tutti
dalla Traviata. Certo, presentato così sembrava una radio di flusso, quella. Ehi, è fantastico, ascoltatelo questo brano. Ciao, a tra pochissimo. Voi sanatomi nel frattempo qualche secondo ancora di Amami Alfredo, versione jazz di Cinzia Tedesco.
Voice Anatomy.
La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto e non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto.
Voice Anatomy.
Bentornati, signori miei, Voice Anatomy. Come promesso, vicino a me c'è un bravissimo attore. Non solo attore, sì, ma attore. Ma è tanto, è tutto. Io ho avuto modo di incrociare prima la sua fama e poi lui. È siciliano, di Catania, e io ogni volta che andavo in tournée, sia con la premiata ditta che da solo in Sicilia, e andava bene lo spettacolo, perché dico, beh, abbiamo fatto 1000 persone. Beh, tu non sai, ma qui Litterio ne ha fatte 3500. Dico, vabbè, facciamo la piazza, che ne so, a Palermo. Beh, bella la piazza stracolma. Mi spiace, ma Litterio ne ha fatti 15.000. Ho detto, scusatemi, con tutto l'affetto, con tutto il cuore, Litterio, chi è Litterio? Beh, Litterio è un personaggio straordinario portato al successo da un attore siciliano straordinario, che è Enrico Guarneri, che è al mio fianco.
Ah, grazie, grazie.
Allora, se questa trasmissione, Enrico, faceva 200.000, adesso con te ne fa 6 milioni.
Certo.
Cioè, tutta la Sicilia.
La Sicilia, sicuramente. Ma lo sanno?
No, è certo che lo sanno, perché è uscito prima sul nostro sito di Facebook, è molto seguito.
Allora,
c'è stata una grande... Esatto, no, è così, perché non è che uno ha un successo regionale e il resto d'Italia no, perché adesso io è qui Enrico perché è un attore a tutto tondo. Mi piace, quando ho cercato le prime notizie su Wikipedia, o Wikipedia, come dir si voglia, mi ha fatto sorridere perché è scritto in siciliano, per cui io vorrei che tu leggessi la tua piccola biografia in siciliano.
Ma io non so chi l'ha fatta, perché
infatti
non l'ho fatta
far ridere,
io personalmente.
Ma tutto, anche dove cliccare, è in siciliano. Com'è, Enrico?
La sua carriera comincia nel 1976 a San Giovanni la Punta, cittadina, un ancora vive. Un gruppo di suoi amici propose a lui, giovane Enrico, di fare parte della loro compagnia teatrale. Dopo anni di esperienza, Enrico Guarneri monta il personaggio che lo fa diventare famoso, vale a dire Litterio Scalisi. Scalisi, io gli ho dato anche il cognome, no? Scalisi per fare rima con paese.
Perché
lui veniva dal paese.
Scalisi e paesi.
Era montanaro. A così ha inizio la sua carriera, che lo portava ad avere una forte rilevanza in Sicilia, con le sue partecipazioni, mano a mano e più frequenti, nella trasmissione d'Antenna Sicilia Insieme, condotta da Salvo La Rosa. Oltre ad apparire in D'Insieme, Enrico come Litterio, appare magari in Di Casa Litterio, una decima edizione di una nuova puntata della 11ª edizione di un festival della canzone siciliana.
Insomma,
eccetera.
Infatti è divertente, dico, perché tu sei radicalmente siciliano, ma la Sicilia è una nazione, secondo me.
Sì.
È una nazione,
con tutto
il rispetto del resto dell'Italia. Non c'è il fatto che sia una regione autonoma, non parlo politicamente, ma è una nazione.
Sì, sì.
Nascere in Sicilia, come in Campania, devo dire.
Sì, sì.
Sei ricco di una zona importante, con DNA importante.
Diciamo che sono quelle regioni che hanno una forte connotazione.
Una forte identità.
Sì, anche i romagnoli in realtà sono...
Ma devo dire che l'Italia nasconde in ogni regione tutti questi romani, per carità. Ma la Sicilia sembra che faccia... Forse uno, perché dice, vive un po' staccato. A me mi fa sempre un po' pensare quando i ragazzi in Sicilia, quando vedo, dobbiamo salire in continente.
In continente, sì.
Cioè, come se fosse veramente...
Poi tu lo capisci, cioè, sbarchiamo in Calabria e troviamo Italia.
Esatto.
Italia. Il cartello Italia, quindi...
Capito.
La cosa ci frastorna un po', però...
Esatto.
Però sta bene così.
Va bene, mi piace. No, ma c'è un grande orgoglio, una grande dignità, una grande identità. Tu, Enrico, intanto, notizie, sei nato nel 53 o nel nel 56.
Ma io mi sarebbe piacere essere nato nel 56. Però purtroppo sono del 53, sono un vecchietto di 64 anni.
Ma che vecchietto, la tua storia è bellissima e continua. Anche tu cominci quasi per caso, cioè nasci geometra e continui attore.
Nasco geometra.
Che è successo? Hai fatto i conti, hai preso le misure?
No, succede che degli amici mettono su una compagnia teatrale, mi invitano a prenderne parte, ed era il lontanissimo 1976.
È lì che comincio.
È lì che comincio, e tutti mi dicevano alla fine della prima rappresentazione, quindi una particina: ma sai, tu fai ridere, mi dicevano, non so perché, un regista si meravigliava.
Cioè, non so perché non me ne...
No, perché senza battute, esatto. Era un ruolo piccolissimo, la gente ride. E allora il lavoro successivo mi diede un ruolo un po' più importante, e anche lo trovavo sempre all'uscita, frastornato, meravigliato, ecco.
Esatto.
Che la gente ride con te, ma io non lo capivo, ma la gente insisti, l'altra successiva commedia, insisti,
e da lì il passo successivo è stato questa creazione di questo personaggio bellissimo, quello divertente, perché è un personaggio da man spettacolo, un personaggio che non morirà mai,
è una maschera,
e come viene avanti cretino come Walter, esatto, Chiari, Billy Arriva, Agus e Villà, cioè è una maschera vera, la maschera
è
siciliana.
È una maschera siciliana che io mi auguro, spero, dopo la mia dipartita, che avverrà fra una quarantina d'anni,
esatto, anche 42,
su questo siamo d'accordo,
siamo d'accordissimo,
possa in qualche modo affiancare Giuffà, affiancare Peppe Nappa, queste realtà, queste maschere siciliane.
Stiamo parlando di commedia dell'arte. Cioè.
Commedia dell'arte, sì, dove vigeva la regola entra e parla.
Sì, esatto.
Tu lo sai?
Certo.
Cioè, si diceva all'attore: tu sei il genero di quel vecchio che è in scena e stai andando per chiedere la mano di sua figlia, lui ti dirà no e tu ti imbestialisci.
Canovaccio,
proprio così.
Ma infatti, perché poi in questi casi l'attore importante non è soltanto poi quello di rottura, il comico, ma è la grande spalla.
Certo,
senza la grande spalla,
l'inventore
certo, è tutto certo, lì. Walter Chiari che fa Vieni avanti cretino, Billy Arriva, se non c'era Carlo Campanini vicino, che valorizzava seriamente: ma cosa stai dicendo? Ma smettila!
Certo,
esatto, certo. Non funziona.
Gli porgeva gli astis perfetti.
La malattia, ne ha fatte mille di quelle cose. La malattia degli alberi. Che cosa? La malattia degli alberi. Ma che malattia è quella degli alberi? Quella dell'abete. Ma qua il diabete, ma dai, ma smettila! Cioè, queste cose sembrano stupide. Infatti, non è un caso che la maschera anche di Totò, con tutto il rispetto del grande Antonio De Curtis, sia stata valorizzata dopo, perché all'inizio sembra un teatro minore, ma non è un teatro minore, è un teatro difficile.
Qua apriamo
un mondo.
Tu pensa che Totò c'è perché è stato voluto, fortissimamente voluto dal pubblico, perché quello che era il mondo della critica dell'epoca,
massacrati,
gli stessi colleghi, sai, certo, quelli con la puzzetta sotto il naso, ce ne sono,
ce ne sono tanti,
e hanno ragione, sentono la puzza, ma perché sono loro che fanno puzza,
esatto.
Ovunque arrivano hanno starietta,
è vero, sta puzzetta
sta
così
puzzetta che...
E invece è pazzesco,
genio,
è difficile,
genio. Oggi si dice di Totò genio,
certo, certo. Musei, mostre e quant'altro,
la pulizia, l'ordine, certo, l'intelligenza,
cioè, poi l'inquadratura fissa, non è che
certo,
non vivi su una regia,
piani sequenza,
esatto, la lettera di Totò è non per tornare sempre su quella, ma ci sono mille di realtà dove Totò, la sua semplicità e la sua bravura è quella,
certo,
cioè
certo,
non si può scoprire l'acqua calda, quelle sono persone incredibili. E così il tuo personaggio, che è diventato un amico di tutti, cioè non puoi camminare in Sicilia con lui.
Sì, è vero.
Con te non ci si può camminare. Io penso che qualcuno mi conoscesse, ma rispetto a Dio, Emma Litterio, Emma Enrico. Poi ovviamente parliamo anche del tuo, la tua sfaccettatura di carriera. Abbiamo un po' di minuti per poter parlare di te, per cui questo è proprio lo startup della vita. Che cos'è che è piaciuto di questo Litterio?
Ma guarda, io credo che sia la semplicità. La semplicità del personaggio e il fatto che dietro il personaggio, adesso non spetterebbe a me dirlo, però oso farlo, dietro il personaggio c'è un attore che ha un certo spessore, per cui in maniera quasi impercettibile modifica, rinnova, è come se
cresce insieme alla società, insomma.
Esatto, esatto, è come se l'Iteri fosse un prisma e il pubblico pensava di vederne una sola faccia, poi ne ha vista un'altra, poi ancora un'altra, poi ancora un'altra.
Sì, poi l'immagine della gente, cioè quello che succede alla gente quotidianamente, l'Iteri lo mette in scena.
Il vicino di casa può essere che uno, certo.
Sì, sì, ma è vero, poi voi potete guardarlo perché c'è una vasta letteratura su ormai YouTube.
Su YouTube,
eccetera, c'è addirittura dei pezzi scritto rarissimo. L'Iterio incontra il sindaco, rarissimo, ci sono dei momenti rari. A me piacerebbe fare un pezzo di L'Iterio con te, anche se non lo conosci. Lì c'è Salvo La Rosa, che è un'ottima spalla, devo dire.
Come no?
Un'ottima, certo, spalla, certo. Perché lui è pulito, carino, educato, incravattato.
Intelligente, quindi
intelligente.
Capiva. Sapeva poco di dove dovevo andare a parare. Sapeva poco.
A me piacerebbe cominciare. Vai, butta giù qualcosa. Dai, attacca come L'Iterio. Io vado come Pino. Vai, come...
L'Iterio.
L'Iterio che viene nella grande città, non lo so.
Ma guarda, che sono rimminghilonito di questa città. Che è enorme. Questa città di Roma è grandissima.
E che ti aspettavi? Scusami, una città piccolina. Roma è la capitale Italia, L'Iterio.
Ma io che ero stato a Catania, pensavo, più grande di Catania ce n'è.
Beh certo, non è mia sua, no, in realtà, ma ti piace? Ti piace?
Mi piace tantissimo.
Ma tu sei sposato, L'Iterio, scusami. Sei sposato.
Ci dobbiamo rovinare la mattinata ora che dobbiamo parlare con i miei
amici. No, ci tenevo soltanto a far capire alla gente.
È una bella mattinata, lasciamola così, no?
C'è dei
figli. Parla, mia moglie.
È carina, è una bella donna, cioè lei ti ha scelto per...
Oddio.
Perché ti ha scelto?
Cominciamo, donna, non mettiamo
no.
Parole avanti.
Ma no, ma come non fare, cioè, che ti sarà piaciuto qualcosa di lei come donna? No, dai, no.
Aveva la casa di proprietà.
Ah, questa è stata la cosa che ti ha convinto a...
E sicuramente sì. Io sono stato fuggito da mia moglie.
Sono stato fuggito da tua moglie, certo.
Cioè proprio... non sono stato io che ho fuggito a lei, è lei che ha fuggito,
che è fuggito a
me.
Te, certo.
Perché modestamente tu mi stai vedendo, certo. Io sono un bello uomo,
sì.
E lo dice la stessa parola,
sì.
L'Iterio.
L'Iterio già racconta quanto sei esatto. Bello, esatto, è quello. No, è bello, ma il personaggio è veramente,
è un personaggio che si può anche italianizzare, si può lasciarlo in dialetto.
Ma quando si deve lasciare in dialetto, è come se Sordi dici comincia a parlare in maniera
forbita,
tutto
con la bocca chiusa,
esatto, no, non è più quello. Cioè,
certo che non è quello.
Io credo sempre che i dialetti valgano tutto, sono lingue, poi la vostra anche è una lingua assoluta, certo. Se stringi non si capisce veramente
no,
molto.
No, se stringi, certo, ma anche il napoletano, ma io credo, forse il romano.
Il romano è l'unico, forse, che se uno che leva, taglia i verbi.
Sì, sono un po' di strascichi.
Un po' di strascichi, un po' di volgarità, sì, in quella direzione, ma...
No, il siciliano non trovi difficoltà a capirlo, anche il napoletano.
Sì, anche il napoletano, calabrese, perché
calabrese.
Non parliamo del brianzolo, ma... Cioè, è l'Italia che è ricca di queste lingue.
Invece
ma
il bergamasco, anche quando è pulito.
Pulito è difficile. Ecco, nord e sud, vedi? No, ma poi la cosa bella di questi personaggi è che veramente valgono ovunque. Perché li valorizzi tu, li rendi veri. Anche quando fai la mamma di L'Iterio, a me mi ha fatto molto ridere.
Guarda, quando L'Iterio incontra un amico che non vedeva da tantissimo tempo... E quindi appena si vedono si fanno le feste, lo puoi immaginare, no?
Certo.
Dopo 20 anni che non si vedevano, ma come stai? Ecco, tutte queste salamalec, alla fine l'altro si accorge che L'Iterio c'ha un cagnolino
in
braccio che lo tiene, e perciò appena finisce dice: ma che bello sto cane. E lui gli dice, L'Iterio dice: non lasciamo stare con questo cane, ti prego, che è la mia spina nel cuore, non mi parlare del tuo cane.
Dice: ma perché?
Perché? È così, scusa, carino. E glielo accarezzava, no? Dice: ti prego, guarda, cambiamo argomento, ti prego. Ma perché? Così, guarda che sguardo vivo. Dice: guarda, se proprio vuoi sapere, dice, purtroppo sono addoloratissimo.
Perché?
Perché il suo cane è nato senza gambe.
Ma come senza gambe?
Tutte e quattro.
Tutte e quattro?
Tutte e quattro.
Senza gambe?
Senza gambe.
Ma come?
E perciò l'amico gli chiede:
ma come mai?
E come si chiama?
Come si chiama?
E chi ce ne ha messo il nome? Tanto, ma caro, co chiamo, come viene?
Che cattiveria! Che cattivissimo, però beh, per
ridere. È un cartoon.
Ma sì, dai, tanto pure se lo chiamo non viene, per cui non ha un nome. No, ma si va oltre, su certe cose bisogna andare oltre il divertimento. Allora, Enrico, fra poco c'è una telefonata e c'è un tuo, nostro collega, a me... soprattutto con il nome, ci assomigliamo di nome.
Sì.
Di fatti ne ha fatti tanti.
Un
più
uomo,
di me.
Un artista, un attore straordinario.
Siciliano, sì, che sì. si chiama Pino.
Ed è
bravo.
Ed è Caruso ancora.
E allora noi ci sentiamo tra pochissimo. Aiutami a fare un siciliano che sia vero.
Con Auso Tanticchia.
Tra poco. C'è un altro d'antecchia. Ci sentiamo con l'amico Enrico Guarneri in arte Litterio e tra poco con questa bella sorpresa. A tra poco, voi sanatomi.
Voi sanatomi.
Bentornati, signori miei, come promesso, continuiamo la nostra cavalcata attraverso la voce e il corpo, per quanto mi riguarda, che lo vedo voi no, ma insomma, di Enrico Guarneri e del suo bellissimo personaggio che tanta fama gli ha portato, gli sta portando, e poi parleremo ovviamente con lui anche di tutta la strada pirandelliana che stai percorrendo nei teatri di tutta Italia, che tanto successo ti sta dando anche quello. Ma al telefono c'è qualcuno che di successo se ne intende, di Sicilia se ne intende, di letteratura se ne intende, e io sono orgoglioso perché si chiama come me. Però i contenuti sono sicuramente più intensi suoi. Pino Caruso, buongiorno.
Buongiorno,
buon pomeriggio
a tutti.
Ciao Pino.
Ciao Enrico.
Ciao.
Bene.
Sì.
C'è Enrico Guarneri qui che prima mi diceva: no, io sono più di Pino Caruso. Scherzo, ovviamente. Invece mi raccontava le tue belli aforismi, le tue metafore. Tu hai scritto dei libri bellissimi, Pino, che raccontano in due parole l'essenza dell'umanità.
Bravo.
Ma almeno quei due, perché io ne ho scritti uno di racconti che è l'uomo comune,
sì.
Un altro che si intitola Appartengo a una generazione che deve ancora nascere, che è Mondadori, e lì, come questi due di cui adesso ti dirò i titoli, che mi faccio un po' di pubblicità,
certo.
Addirittura è contento, sono libri, e tanto per cominciare non sono battute di cabaret, che comunque è una cosa nobilissima, quindi non è
assolutamente,
però no, per indicarne però la particolarità, cioè sono libri che parlano di cose drammatiche, di tutto, ma in maniera da strappare un sorriso. Di solito, tra l'altro, l'ironia rende più facilmente comprensibile quello che vuoi dire.
Assolutamente.
E sì. Quindi il libro è fatto di aforismi, ce ne sono 400 circa. 400. Per ogni libro, e poi ci sono piccole annotazioni, racconti brevi, si può leggere a saltare perché non essendo un romanzo non ha una conseguenzialità logica, quindi in treno tu puoi leggere, lo interrompi quando ti pare, lo ripigli, poi lo rileggi se ritieni che l'aforismo in fondo è la sintesi di un'analisi, per cui ci devi riflettere un po' qualche volta, no?
Ma i più grandi letterati nel mondo hanno scritto aforismi, insomma, non
sì, ma nessuno come me.
No, non... Pinuccio.
Lo hanno scritto i giornalisti.
È vero, anche
giuro.
Oscar Wilde non è che ha fatto
qualche
scritto, no, vabbè, anche perché io ne ho scritte 1300,
molti più di loro.
Il numero non fa qualità, per carità. Però
Pino, ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente affezionato?
Affezionato, no, il problema è che per motivi strani mi ricordo alcuni, c'ho il libro qui davanti, comunque uno è per esempio rivolto a una persona di cui non faccio il nome, che dice così: se fosse intelligente capirebbe che è cretino.
Che mi sembra, questo beh, ma sono tante le persone che si possono specchiare in questo,
Mi rispecchio.
Anch'io, me compreso, dai. E poi Pino, dai, dici ancora, perché un po' me l'ha raccontato Enrico, poi un po' li conosco ovviamente, però vai.
E in Sicilia stiamo facendo di tutto per danneggiare noi stessi, e siccome siamo intelligenti ci riusciamo benissimo.
Questo, un'autocritica.
E poi ce n'è un altro sul... No, certo, perché il problema dei siciliani è che non si ribellano mai, che si dimenticano le cose. E noi abbiamo, per esempio, una cosa vergognosa nel nostro paese: Roma-Milano, 500 chilometri, 2 ore e 10, e c'è il vagone ristorante, il self-service, il bar, ti portano sul posto se non ti vuoi alzare, i giornali, le bibite, eccetera. Palermo-Messina, 190 chilometri, 4 ore e mezza, 5 ore.
Questo ti fa capire tutto.
No, l'unica cosa che è sicura è che un incidente per eccesso di velocità da noi non può capitare.
Esatto. Questo è bello, cioè questo fa ridere ma ti fa pensare, santa miseria, è vero.
Io sono vegetariano e quindi dico, la gente mangia carne e pensa, diventerò forte come un bue, dimenticando che il bue mangia erba.
Esatto, è vero. Questi sono i contenuti. Sono veramente ce ne centinaia, divertenti e belli. Vai, dinne ancora un paio.
Aspetta, sto guardando.
No, intanto parlo pure con Enrico.
Sì,
Enrico,
esatto, che intanto io vedo dietro.
L'umorismo, te la dico io una che la so a memoria. L'umorismo è l'espressione più alta della serietà.
E difatti è il titolo di uno di questi due libri, perché l'altro è Se si scopre che sono onesto, nessuno si fiderà più di me.
Questo è sempre attuale, Pino, io non so quando l'hai scritta, ma è sicuramente molto presente in questo momento storico, soprattutto dove veramente...
Ce n'è un altro che dice: l'uomo nasce dalla donna e per tutta la vita non fa altro che cercare di rientrarvi.
Certo.
Questo non è del 1987.
Questo non l'ha capito.
Non l'ha capito Enrico, perché non frequenta il mondo femminile. Come vedi, è l'unico non denunciabile da tutto quello che sta succedendo nel mondo dello spettacolo.
Non si sa.
Ce n'è un attuale che dice: no, il razzismo non è un'opinione ma un crimine, come il futuro non è un punto di vista, come il furto non è un punto di vista ma un reato.
E certo.
E poi tutti gli uomini sono uguali tranne i razzisti, che sono inferiori.
Questo mi sembra una denuncia bellissima, netta, ma ci sono tante veramente squisite. Io vorrei che tu venissi un giorno a farti una passeggiata qui in radio, Pinuccio, perché...
Dove siete?
Noi siamo a Piazza dell'Indipendenza, a fianco alla stazione Termini.
Ah sì, ho capito.
Vicino, dov'è? Tu dove sei? Sei a Roma poi, no? Perché tu sei un palermitano che vive a Roma.
Sì, esatto. Perché la Sicilia ti caccia via.
Ti ha mandato via la Sicilia, ma ti manca, dai, non ti manca?
No, per forza che manca, quello dove sei nato, perché i primi luoghi che hai visto, le prime persone, le prime emozioni, eccetera. E vabbè, però, ecco un altro aforisma: le sofferenze, dicono, migliorano l'uomo. Visti i risultati, proverei con la felicità.
Bella.
Sei grande, Pino.
Che bella, Pino, che poi, insomma, uno conosce Pino come un bravo comico, ironico... anche un bravissimo attore come te, c'è un percorso, lui è un po' più grande di tutti noi, però Pino veramente ha attraversato un millennio. Pino, tu hai veramente attraversato la televisione, la radio, il cinema, no, però ne hai attraversato, diciamo, gli anni più importanti della nascita di tutto, della televisione, della radio,
dal
bianco e nero al colore, a questi social media. Ti sei sempre comunque adattato e hai caratterizzato tu il tuo periodo storico, non ti ha caratterizzato il periodo.
Rimane un caposcuola per
sì.
Vabbè, dai, tu non esageriamo.
E che esageriamo, Pino? Quanti anni hai oggi?
83.
Ancora? Ma non ti vergogni alle dottore?
Mi vergogno, sono incazzato, non mi vergogno.
Sei proprio incazzato, perché ma 83 con questa lucidità, io guardo Litterio, c'ha 64 anni, Enrico Guarneri.
È rimbambito.
E qui per parlare, dirgli dove eravamo, glielo devo spiegare tre volte. E dai.
Per esempio, adesso che viene Capodanno, c'ho due righe su Capodanno.
Dimmi.
Augurarsi e augurare che l'anno nuovo sia migliore del precedente è consuetudine antica e indicativa. Ci dice come in tutta la storia dell'umanità non ci sia stato mai un anno così ben riuscito da chiedergli il bis.
Esatto,
sempre meglio.
È vero, uno si augura, ma non c'è mai stato, è vero, non c'è mai stato un anno, diciamo, ma speriamo un altro anno come questo, è vero.
Ma no, qualcuno lo dice ogni tanto.
Dipende.
Onestamente dice: non mi posso lamentare di quest'anno, speriamo che il prossimo sia come questo.
Ma sono quelli che sono miliardari, quelli che hanno una pensione di 500 euro al mese.
È difficile.
È difficile che lo dicano.
Succede anche questo, lo vedo da persone anche molto vicine a me che con il 100% di invalidità non gli danno l'accompagno perché non ci sono i soldi. Ed è questa una cosa... terribile, sei prigioniero in casa. Vabbè, ma questa è un'altra realtà, insomma,
ecco,
cerchiamo
per dire di un'altra cosa che non è quindi un aforisma, ma ci sono anche dei raccontini che naturalmente non racconto perché sennò perderemmo troppo tempo. Ma uno, per esempio, te lo posso dire.
Dici:
se Hitler fosse stato fermato in tempo, mm-hmm, avremmo evitato la Seconda Guerra Mondiale e lo sterminio di milioni di esseri colpevoli soltanto di appartenere a una razza diversa e ad altra cultura. follia e bestialità umana, si dice, ma non è né l'una né l'altra. La follia non ha obiettivi precisi, non programma il suo operato e soprattutto non distingue, uccide il povero e il ricco, il bianco e il nero, il rosso e il giallo. Anche la bestialità non discrimina. L'animale non va a caccia o di ebrei o di cattolici o di musulmani, mangia di tutto, democraticamente.
Quindi era lucido, non era né follia né bestialità.
È bello, Pino. Sì. Senti, noi ti ringraziamo tanto. Volevo questa testimonianza di grande coesione fra voi, fra una storia che credo che anche Enrico Guarneri abbia preso in prestito, la tua storia drammaturgica, nel senso dal punto di vista dell'attore, del comunicatore, del drammaturgo, dell'autore. Ne parlavamo prima, ho detto allora cerchiamo Pino, un giorno verrai anche tu qui. Sì. Però cerchiamolo, perché è veramente testimone di un'epoca. Tu sei veramente...
No, vabbè, io se mi fa sentire soltanto... Non è che mi fa sentire... Che qua, vedi, il problema del nostro paese è che l'80% della gente non legge e non va a teatro.
Sì.
Questo cosa comporta? La gente se la piglia con i politici, perché si sta scaricando dalle sue responsabilità. Un paese non è come lo fa la politica, è come lo fa la gente,
sì.
Perché la gente poi vota le persone. Quando in Sicilia si votano quelli così chiamati impresentabili, mm-hmm. E chi li ha votati? Ma anche Hitler era la proiezione antropologica della mentalità di un paese. È il razzismo che ha creato Hitler, non il contrario. E il fascismo noi l'abbiamo prodotto, non subito. Perché eravamo tutti fascisti, io non c'ero, quindi c'ero, ma insomma era appena...
Eri piccolo, in balilla, casomai.
Eravamo tutti fascisti, appena Mussolini cadde diventarono tutti antifascisti. E quindi che vuoi fare?
Non so se nell'uomo proprio in sé questa cosa, o noi italiani, no, che siamo un po'...
No, è nell'uomo, ma è chiaro che un paese dove... cioè, ti faccio un esempio, qui Enrico e tu potete, come dire, essere... facciamo tutti il teatro che in un modo che in nulla. Uno spettacolo di successo in Italia dura un mese, a sì. Parigi 2 anni.
Esatto.
E allora questo è una differenza enorme, perché se non
perché
conosci
le frequentazioni sono diverse, come
no, la lettura ti fa conoscere il passato e quindi ti fa capire il presente, perché poi il passato si ripete sempre, quindi se tu lo conosci perché hai letto la storia eccetera, quando accade qualcosa, tu dici, ma a te io ti conosco, perché tu nel 1300 ti chiamavi così, hai fatto così e cos'ha.
Va bene Pino, poi un giorno ne parliamo più approfonditamente, giustamente. Ti abbraccio fortissimo e ti auguro che quest'anno
voi,
che sta arrivando, sia migliore del precedente.
Sì, tanto per cambiare.
Ciao Pino, restate ciao, con noi e in compagnia Pino. Ancora di Enrico Guarnieri per un altro blocco insieme. A tra poco, Voice Anatomy.
Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio.
Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24.
Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende?
È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure.
La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori.
Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli.
E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza.
Bravo!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24.
Ah-ha! benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
Dibidi dobidi dab.
Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy.
Bentornati, signori miei. Enrico Guarnieri al mio fianco. Abbiamo fatto una bella passeggiata con Pino Caruso. Che persona. Veramente può da tenere banco, non smettere di parlare.
Sì,
Enrico.
A ruota.
Eh sì, perché veramente persona preparata. Questo quando si dice no, prima la comicità è serie B, non è così.
Fornito di grandissima introspezione.
Anche tu, caro Enrico, perché parlavamo prima di questo grande successo di questo personaggio che stava fagocitando, nel senso, stai diventando Litterio. Fortunatamente è venuto qualcosa che ti ha aperto un'altra, parlavamo prima di prisma, eccetera, un altro colore che si è inserito, no,
diciamo che io,
all'interno della tua vita.
Diciamo che io nasco nel teatro, vengo dal teatro,
certo.
Per cui Litterio è in corsa, arriva,
certo.
Però la mia peculiarità è stata che io non ho
mai lasciato
il teatro neanche per un attimo, altrimenti il personaggio avrebbe sicuramente divorato
certo.
L'attore. E invece no,
da qualche anno a questa parte.
Poi invece è arrivata
anni,
la fine del esatto. Personaggio, e quindi
continua,
ha rallentato moltissimo.
Ma c'è sciopero.
Forse sarà questo,
ma
sciopero dei mezzi.
Ma tu sei un pazzo, non puoi lasciarlo Litterio. Ma per esempio, ultimamente ti abbiamo applaudito al Quirino
da diversi
di Roma.
Anni ormai.
Da diversi anni. È cominciata.
Vengo al Quirino,
esatto,
a San Umberto.
Vai al Teatro dell'Elfo a Milano. Sei sdoganato perché
certo.
L'uomo pirandelliano lo stai raccontando bene, e non soltanto, anche i Malavoglia di Verga.
E questo,
cioè,
questo
stai
dire.
Attraversando il teatro popolare drammaturgicamente,
ecco,
alto.
La grande
paese.
Drammaturgia siciliana, no?
Esatto.
Che passa attraverso Verga, Pirandello, Rosso di San Secondo,
certo.
Brancati. A fine anno porterò in scena La governante di Vitaliano Brancati con Ornella Muti. Quindi, esatto.
Che è più bella di quando era giovane.
È sempre più bella.
Comportati bene, Enrico. Però.
Ma io, guarda, io non so fare altro che comportarmi bene.
Esatto, proprio la tua.
La mia natura, la mia
dici
indole.
Che fa, Enrico, a teatro? Si comporta bene.
È il mio, esatto, DHL. Cioè,
fa ridere questo.
Hai capito? Quindi non c'è nulla da temere. No, riflettevo su quanto diceva Pino, che va un po' in antitesi invece con quello che afferma nei giganti della montagna Pirandello, quando dice: guardate i mendicanti, gente sopraffina, di gusto raffinato, che ha raggiunto la condizione di squisito privilegio che è quella di non avere niente. Non esistono mediocri tra i mendicanti, perché i mendicanti
non hanno niente.
Non hanno niente.
Sì, sono quei punti di vista che ti fanno pensare, no? Ogni tanto c'è qualcosa che allarga la mente, no? Dici: quel pazzo che parla da solo, guarda, è pazzo. Poi Spielberg in un film ha fatto vedere che quel pazzo parlava con un angelo e gli stava spiegando le sue ragioni. E allora a te sembra soltanto ascoltare.
A noi sembra un'assurdità.
Pazzo, ma...
A noi sembra un'assurdità.
Ho avvicinato Spielberg a Pirandello, non volevo essere così. Non c'è da niente, ma questo per far vedere che certe volte certe verità sono bellissime raccontate così. Ma tu hai avuto un grandissimo successo ultimamente con una bellissima regia di due uomini che ti camminano a fianco come registi. Uno è Guglielmo Ferro,
sì.
Figlio del bravissimo e del grande,
indimenticato
Turi Ferro. L'ultima cosa che vidi fu Servo di Scena con Turi Ferro, rimasi estasiato. E poi lo vedevi al cinema, che faceva i film come Malizia o
le commedie.
E allora
Ma guarda,
viva Dio, no?
Turi Ferro, stavamo parlando di Guglielmo, il figlio,
sì.
Straordinario regista,
bravissimo, sì. Grandi intuizioni,
ecco, intelligentissimo, di grandi intuizioni, di grandi capacità, ormai anche di grandissima esperienza, perché anche lui, insomma, cinquantenne oggi.
Quindi... facesse finta di niente, un po' di prostatite ce l'ha pure Guglielmo.
Sicuramente si alzerà la notte qualche volta anche lui, penso. E Antonello Capodici, che
Antonello,
è
Antonello che volevo nominare,
che è un altro regista che, insomma, siamo un po' cresciuti insieme,
che ti sta accompagnando nelle commedie,
nelle commedie, sì. E dicevamo che appunto Turi aveva questa straordinaria capacità di portare in scena i giganti della montagna, questi personaggi in cerca d'autore, per poi riuscire in altre operazioni a farti ridere.
Esatto.
A livelli straordinari.
Sì, no, l'uomo.
Charlie Chaplin, ci sono cose che a teatro comiche di Turi che sono una meraviglia. Capito?
Persone preparate, no? Senza scorciatoie, come si dice. Persone che
il
hanno sempre
talento.
Talento che ti aiuta allo studio, sempre.
E pensare
presente.
Che non fu mai tronista lui.
Mai, non l'ha mai fatto, mai. Vero? Mi confermi questo?
Sì, quindi vedi che capace.
Ah, allora era un altro Turiferro.
E non fece mai, neanche il Grande Fratello fece.
No, mai. Ma questo no. A me mi sembra invece che Turiferro, no. Salvo Randone. E
anche Randone, anche Randone.
Non stavano insieme, tu dici?
No,
a...
no.
Con Albertazzi.
Quindi sono stati fortunati, perché...
Carmelo Bene lo fece, però.
Lui credo di sì.
Lui lo fece.
Però riserva.
Sì, anche Luigi Vannucchi, Gastone Moschin fece
quello, sì, quello Moschin,
Grande Fratello VIP,
certo. Scaccia pure
Mario Scaccia, lo Mario fece, Scaccia sì. Fece Ti lascio una canzone, esatto. Lui da piccolo
quello poi fu coso, Foà.
Ah, è vero, Arnoldo Foà, scusami, è
sai,
vero.
Quella voce che cantava
è vero, era il piccolo Arnoldo, no?
Esatto. Lo Cecchino d'Oro, lui mi pare che
beh, lui esce così. Chi coglie queste ironie, no, è bello, è vero, non c'era questa possibilità, c'era la possibilità soltanto una, quella di studiare, perché la gente bisognava
studiare e stare sulle tavole,
esatto,
che la gavetta.
Ma tu lo racconti bene, io sono molto affezionato all'uomo pirandelliano di Romolo Valli, devo dire la verità, però il tuo uomo pirandelliano è forse quello più vicino a Pirandello, nel senso che Romolo Valli lo raccontava in un certo modo, intoccabile, il suo Enrico IV, il suo Così è se vi pare, i suoi sei personaggi indimenticabili. Però il tuo Pirandello è più vicino alla Sicilia,
sì.
Sei più l'uomo pirandelliano, perché sì. Rappresenti e incarni quella terra e si sente nella tua voce,
io credo,
Litterio incarna il popolo, la
certo,
gente.
Certo. Io credo che, almeno per quello che dicono, c'è una grandissima dose di umanità. Io poi affermo, per averlo meditato questo pensiero, che ci sono delle operazioni pirandelliane che non me ne voglia nessuno,
no, però
ma
sono un po' gratuite,
soltanto
per
i
nome.
Siciliani credo che possano. Mi riferisco per esempio a Liolà.
Sì, no, quello può essere raccontato da un siciliano.
Capito?
Con tutto il rispetto per chi non lo ha fatto, ma altre persone giocano sul titolo per attrarre le persone. Capito. Tu adesso farai pure Natale in casa Cupiello o sbaglio?
Sì, faccio pure Natale in casa Cupiello in un circuito regionale, sarà Calabria e Sicilia, una ventina di date.
E continua anche la patente, le altre
questo,
storie.
Questo continuerà, cioè... però nel contempo rispolvereremo anche i Malavoglia di Verga.
Beh, un grande spettacolo, grande messa in scena.
Anche lì Guglielmo Fierro.
No, Aurelio Fierro, quello è Guglielmo Ferro, attenzione. Guglielmo. Per giocare sul cognome, dice, allora è il figlio di Aurelio, non di Turi, a questo punto. Mi piace che tu, mancano due minuti, non vedi, hai due righe di della patente, di qualcosa, l'uomo del fiore in bocca, di qualcosa. Voglio sentire il suono siciliano, che, ma anche senza una conseguenzialità logica.
Ma sai, cosa ti posso dire della patente? Lei sa, signor giudice, che in paese ci sono diverse case da gioco? Sì,
sì,
lo sa. Io andrò lì. Sarà solo sufficiente che mi presenti. Non sarà necessario che dica neanche una parola, che subito tutti, tenutario, giocatori, mi si avvicineranno cautamente, mi metteranno delle monete, banconote in tasca o nelle mani e mi inviteranno gentilmente di andare via. Io andrò via. Anzi, lui stesso mi consiglierà di andarmi a mettere lì, davanti a quella gioielleria, e lì andrò io. E mi poggerò al muro così, o così, o così, e guarderò la gente che passa così, così, così. Quanti clienti pensa entreranno in quella gioielleria per comprare, o quanti se ne fermeranno solo per guardarne la vetrina? Neanche uno, per Dio, neanche uno. Allora uscirà il proprietario, mi metterà 3, 4, 5 lire in mano e anche lui gentilmente mi inviterà ad andare via, via.
Che
via.
Bello, che bello, che bello, che bello, che bello.
Che bello.
Che bello davvero, guarda, no, il suono lo senti, tu lo stavi recitando, ebbene. C'era però quella vena pirandelliana della Sicilia, c'era, pulsava
sì.
La voce di quella terra.
Ma queste cose che pulsano.
Sono... Pulsano, l'interio che fai putti, ma queste cose pulsano.
Pulsano, ti dicevo pulsano, che fare liolà, fare liolà e sbagliarne leggermente il registro
certo.
Diventa rugantino, per carità.
Tutto per rispetto.
Ma è un'altra cosa, esatto. Non è, capito? Quindi i passaggi sono... delicatissima.
Esatto,
delicatissima.
Non si può bleffare, non puoi
l'essenza, suonare. L'essenza dell'anno.
Esatto, possiamo giocare noi quando doppiamo dei film dove c'è l'italo americano, fallo in siciliano, catanese, leggero, eccetera, ma non si può giocare sul cuore, sulla tensione dell'anima. Bellissimo. Enrico Guarneri, grazie di aver
grazie
partecipato.
Grazie a te, Pino, di avermi invitato.
No, no, è un piacere enorme. Oggi avremo fatto tutta la Sicilia, sicuramente sarà con noi, ma anche il resto dell'Italia, grazie al tuo teatro meraviglioso. A tra poco, invece, con Voice Anatomy per l'ultimo blocco insieme.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
La salute non è tutto, ma senza la salute il tutto è nulla. Siete d'accordo con me? Allora seguitemi, state con me ogni giorno. Sono Nicoletta Carbone e vi aspetto mezzogiorno con Obiettivo Salute. E al sabato, sempre a mezzogiorno, con Obiettivo Salute Weekend, per conoscere tutta la verità su prevenzione, ricerca, cura, stile di vita. Io vi aspetto e non mancate. A proposito di verità, la frase di apertura non è mia, è di Schopenhauer. Adesso lo sapete. Vi aspetto.
Voice Anatomy.
Bentornati, signori miei, Voice Anatomy, e anche bentornata la nostra dolcissima compagna di questa avventura di tutorial di canto, ma anche di chiacchiera, di divertimento, di curiosità all'interno del mondo della voce e in questo caso del canto. Però stiamo camminando, poi la gente lo sa, può scaricare i nostri podcast che sono molto molto seguiti e molto scaricati e fare gli esercizi che Donatella sta facendo fare a me. Però adesso abbiamo avuto anche, insomma, ho chiesto un aiuto se potevamo chiamare una tua una persona che ha avuto a che fare con te,
tra i tanti come allievi,
tra i tanti allievi, l'unico che non ti ha dato soddisfazione sono io, ma c'è qualcuno con un nome e un cognome anche molto famoso, in questo caso di un'attrice molto brava che io stimo tantissimo, ma non soltanto io, che è Paola Minaccioni, oh. Che è al telefono, vero Paola?
Ciao, come va?
Ciao, noi bene, tesoro. Paola mia. Senti un po', ma com'è come insegnante? Allora, intanto la ricordiamo, Paola Minaccioni, non ha ciao. Bisogno di essere raccontata, però insomma non voglio raccontare neanche tutto Wikipedia e tutto quello che hai fatto fino adesso, io lo so perfettamente, ma a parte di Coferza...
attrice amata da Benzen Ospetek, la adora. Cioè,
Paola,
diventa...
puoi parlare con Ferza? A me mi fa solamente i trailer dei film suoi con la voce, perché sa che porto fortuna.
Ma anche io mi volevo far raccomandare, però è difficilissimo.
No, ma Ferza è un amico. Però no, ma io non interessa. Io poi non doppio film italiani,
ma
eccetera.
Ma
però
siete due geni, ma che però, avete bisogno di me?
Però con Ferzan, le uniche volte che io non ho doppiato il trailer, non è andato benissimo il film, ma l'ho convinto, dice, forse il film non era bellissimo, perché non è la mia voce che dice La finestra di fronte, il nuovo film di Ferzan Ospetek. Allora
mamma
incassa.
Mia,
aiuto.
Non incassa, no? Non è quello. Poi tu le hai fatte tutte, sei stata candidata, le hai anche vinto il Nastro d'Argento per un film. Se non sbaglio, sì. Allacciate le cinture,
sì,
vero?
Sì, per fortuna, insomma, Ferzan mi ha veramente regalato un ruolo bellissimo,
sì.
Di Egle, e quindi mi ha fatto anche fare un bellissimo giro di giostra, insomma.
Sì, magnifica presenza.
Io qui, scusate se mi inserisco, perché io, insomma, Paola, tesoro, noi insomma, ci conosciamo veramente da tanti anni,
sì.
Dai lontani anni 90.
Tutta con... no, ecco, ma se Paola c'ha 25 anni, perché la conosci dagli anni 90?
Dagli anni 90 era piccola, ero piccola pure io,
sì,
quindi
vabbè.
Eravamo tutti piccoli, andavamo a scuola insieme col cestino. E, mentre facevamo merenda a scuola, io ho detto un giorno, che lei giocava così per caso durante la pausa, veramente, a parte gli scherzi, lei grande attrice comica, tutti la godiamo come attrice comica, però lei si ricorderà, io dissi a lei allora, tu per me sei la Magnani del 2000, e Ospitec l'ha capita questa cosa, infatti la usa come attrice drammatica con delle corde strepitose.
Ma vero, lei lo sa.
Grazie, ma insomma adesso mi fate vergognare. Grazie. Donatella è ancora una mia grandissima amica, ma l'ho conosciuta come insegnante. Prima l'ho vista in scena con Nicola Piovani, sì, e sono perdutamente innamorata di lei. Dopo ho avuto la fortuna anche di averla come insegnante, e devo dire, Donatella non si limita solo alla tecnica, che pure è una delle poche che ti può raccontare esattamente tecnicamente cosa devi fare, perché non è detto, insomma, io
brava, non è detto che una brava insegnante sia stata una brava cantante e viceversa, un bravo allenatore sia stato un grande calciatore, può essere anche l'opposto,
esatto,
insomma.
È vero, e quindi lei mi ha aiutato in tutto, cioè nel senso mi ha fatto anche, per esempio, il motivo per cui io faccio questa vecchietta, che poi mia nonna è anche Donatella, perché la prima volta che l'ho portato, tra l'altro facevo una serata tipo in un pub con la gente che mangiava, e Donatella mi ha aiutato a creare questo personaggio.
E tutto lo spettacolino, insomma. Sì.
Praticamente.
Sì,
come fa la voce di questa vecchietta? Io la conosco.
Guarda, io ti saluto. Anzi, ti volevo dire, c'è una bella voce da uomo grifone.
Adoro, adoro.
Se me volessi dare una bottarella.
No, allora, signora!
Sono gli ultimi fuochi. Cioè, io mi addormo subito, capisci pure che mi addormo, ma come ne accorgo, guarda.
E questo anche è utilizzare la voce, no?
Come no, trasformare.
Però vedi, teatro, anche tantissimo teatro, tu poi hai lavorato veramente con tutti. Poi parliamo di attrice comica, eccetera. È una diceria, nel senso, l'attore è attore, no? Tu fai l'attore. Io perché ho dovuto fare sotto falso nome i doppiaggi di drammatici? Perché Pino Insegno è un attore comico, l'ho dovuto vincere i provini su Keanu Reeves, eccetera, come Mario Persichetti. Ma
no,
sì, è così.
No,
è così. Purtroppo è così.
Perché erotica, secondo me erotica. Ma no, fa pure il comico.
Il caratterista è una cosa.
Cioè,
ma il caratterista è una cosa, tu facevi solo la vecchietta, nella vita tua dice ok, non può fare Ofelia, ma tu fai la vecchietta, fai quella grande, fai l'attrice drammatica, fai quella con ironia, sei un'attrice, che poi la comicità devi conoscerla perfettamente, la realtà, e devi esagerarla di un poco e farla diventare comica,
sì,
per cui un attore,
sennò diventa poi
per cui
grottesco,
esatto,
insomma,
rappresentare la realtà per un attore comico, attore, è più facile. È più facile per Paola. Come più
e
facile?
In questo mi inserisco con la musica, ragazzi. Perché gli attori. Lei ha cantato con me, me la sono portata in scena,
sì.
Tu credi?
Sì.
Certo.
Davanti a Nicola Piovani mi ha fatto cantare.
Tu, infatti, per te Nicola Piovani è finito lì. Tu non lavori più con Piovani, infatti, no, Paola?
No,
mi pare.
No,
è finita.
No, ha rischiato pure Donatella. Questo
infatti. Donatella è stata ferma due turni. Due turni,
no,
gli hanno dato due giornate.
Dal via. Ma l'ho fatto ripartire dal via.
Che cantavi, Paola? Che ha fatto cantare questa ragazza?
Friends Are Four, io me lo ricordo.
Friends Are Four,
e poi faceva dei controcanti su un pezzo che io ho fatto con Nicola per diverse. Non è vero, non è vero.
Un altro
insieme
ottava.
Ad un'altra mia allieva che ha preso il volo con Notre Dame de Paris, che adesso vive a Parigi.
Esatto.
Quindi, insomma, la cosa che volevo invece inserire sul fatto dell'attore, voi siete entrati giustamente nell'ambito comico, però la grande scuola, la grande accademia, e poi così mi farà piacere dire anche dove insegno in questo periodo, la grande accademia deve insegnare agli attori, perché si è attori con la A maiuscola quando si conoscono tutte le discipline, quindi i veri attori devono conoscere il canto, lo devono saper fare.
Vabbè, io e Paola siamo perfetti in questo, ma ce l'hai con noi.
No, voi infatti siete bravi, perché
siamo belli, bravi. Esatto, tu sei un'ex modella, no Paolo? Tu hai cominciato come modella.
Io prima di nascere ero modella, poi sono
vecchia. Poi sei evoluta, sei diventata vecchia, sarai venite varicose che te sono venute e ti hanno rovinato,
esatto,
perché tu facevi
già 15 anni.
Tu c'hai queste calze contenitive 100 denari, no? Ma non c'ho
una seconda pelle,
esatto. Quando se poi a Minazioni non è così magra e piccoli. No.
È tutta un'impressione. Diciamo.
Gli cambia anche la voce a Paola, cioè da così diventa
buonasera.
No, diventa la nonna, cioè quando è vestita è tutta pimpante, poi viene diventa la nonna.
Multipersonalità,
multitasking. Senti, tu vivi a Roma o vivi fuori? Dove stai tu, Paola?
A Roma.
Allora vieni
Roma.
Ospite un giorno a Voice Anatomy, insomma, i tuoi colleghi, eccetera.
Quando volete.
Ecco. Ecco,
whenever you want, se vuoi, te la dico anche in inglese.
Lo vedi?
Molto volentieri.
È diventata poliglotta.
Mi canti un pezzetto di That's Our Friends Are For, un pezzettino
no,
a cappella.
Prego, guarda, veramente.
Voglio fate perdere tutto il pubblico che ti
da
ama
vecchia,
in questo però, momento.
Te la canto
da vecchia, vai.
Da vecchia, sì.
Ah, quella della vecchia.
Quella della vecchia,
quando
con la guitarra.
La donna è vecchia. Ha perso la virtù. La panza gli è satrizza, la chitarra non suona più.
Hai capito?
Ma è fatta,
però, ma ragazzi.
Per l'uomo,
No, parla per te. No, Paola.
No,
vecchietta, no. Paola, grazie tesoro, veramente è stata una scusa la testimonianza avere anche ospite te e poi spero di possederti radiofonicamente quanto prima.
Beh,
grazie.
Adesso non dire così.
No, Paola, adesso, radiofonicamente.
Però l'hai detto, vabbè, lasciamo.
Sì, l'ho detto con la voce profonda. Tipo, esatto, ti parliamo.
Okay.
Un bacio.
Ciao Paola.
Ciao tesoro, grazie anche a te. Ciao.
Che delizia di
meraviglia.
Donna.
Lei è una di quegli attori e attrici che sono diventati grandi agli occhi di molti, quindi di successo, ma che è una grande persona. E le grandi persone non se la tirano, come
si dice
a Roma.
Quelli
e
belli
lei...
non lo dicono di esserlo, quelli bravi non lo urlano. Chi urla
è
proprio
e
quello
lei è
che
così. Lei è brava dentro, voglio dire, è proprio
ma
veramente autentica.
Io voglio veramente dire qualcosa che ha fatto, cioè, a parte tutti i film di Ferzan Ospedek, La Cuore Sacro, Lasciate le Cinture, cioè, Notte Prima degli Esami di Brizzi, L'Uomo Giusto. Ha fatto film anche con Manzina, è stato al mare, Cemento Armato,
sì.
Il film molto serio, di Salemme No Problem, Ex di Brizzi, film bellissimo, Mine Vaganti, ma veramente ne ha fatti tanti, e tantissimo teatro.
Tanto teatro.
È una che da più di 20 anni fa teatro.
Sì,
con
lei inscena tutte le stagioni in teatro.
Ragazzi, stiamo parlando di registi di Antonio Calenda, di Patrick Rossi Castaldi.
Adesso
di
lei non
Attilio
è in
Corsini,
onda,
non più.
È in onda, però sapete che vi confido una cosa, che noi abbiamo nel cassetto un'idea di spettacolo che vorremmo fare insieme,
ho
io
capito,
e lei.
Tu hai lavorato con me 20 anni, 15 anni fa. Mi hai fatto fare un figurone e lavori con gli altri. Va bene, per me questo tutorial finisce qui. Scherzo, ovviamente resterai qui con noi come i nostri fedelissimi radioascoltatori. Grazie per tutto l'affetto che ci dimostrate ogni volta. Speriamo di ridarvelo in grande professionalità. A domenica prossima, signori miei.